che a larga parte nella pubblicistica ed anche nella stampa mainstream in Italia, per cui qualsiasi cosa diremo efferato, mostruoso, comunque negativo, capita oggi nel nostro paese, è immediatamente riferibile al Medioevo. E allora noi cerchiamo di fare chiarezza, ci rivolgiamo a chi ne sa più di noi. Buonasera e grazie alla professoressa Gabriella Piccini, docente di storia medievale a Siena.
Buonasera.
Che anche, e poi ne parleremo, presidente del Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte di Pistoia, e ne parleremo non a caso perché è un centro di eccellenza che si occupa appunto di storia medievale, eccetera. Certo. Allora, professoressa, siamo piombati in un nuovo medioevo e non ce ne siamo, accorti così.
Certamente. Dunque, le radici di quest'uso denigratorio del medioevo sono molto profonde e noi medievisti ci siamo un po' abituati da qualche secolo, no? Ora però c'è stata questa nuova giovinezza che ci ha un po' stupito tutti. I pregiudizi sono stati rinverditi per l'ennesima volta nel dibattito politico. E quindi ci siamo un po' interrogati, francamente, del perché. Devo dire, negli ultimi giorni mi sembra un po' calmata quest'onda dell'utilizzazione del medioevo come tappeto per la spazzatura del contemporaneo, diciamo, proprio negli ultimissimi giorni, ma fino a poche settimane fa abbiamo visto cose veramente aberranti.
Anche se la dichiarazione abbiamo letto è dell'altro ieri, quindi insomma, diciamo, è un fiume carsico che prosegue.
Allora niente, ritiro questa sensazione.
No, ma come si dice, un grillo non fa primavera.
Appunto, certamente. No, le cose più assurde che sono avvenute negli ultimi mesi poi si sono, come posso dire, concentrate nei giorni del convegno di Verona, no? Quando c'era un collega, un mio collega all'Università di Milano, si è divertito a digitare Medioevo e Verona in un motore di ricerca in quei giorni del marzo del 19, quando era in corso tutto il convegno.
Che è venuto fuori?
È venuto fuori non come lui si aspettava, il passato longobardo oppure gli scaligeri, no? Queste robe qua. È venuto assolutamente il tema del convegno della famiglia tradizionale. Cioè Medioevo e Verona si abbinava alla riflessione sulla famiglia tradizionale o meno. Quindi chiaramente ci sono degli assurdi, no? Negli ultimi tempi noi abbiamo visto venir fuori l'utilizzazione negativa del Medioevo parlando di vaccini, dicendo la battaglia contro i vaccini appunto è medievale. Naturalmente viene da ridere pensando che è ovvio che nel Medioevo i vaccini non esistevano, quindi è probabile che non esistano, no?
Ma sospetto che non esistessero nemmeno durante l'età romana,
appunto,
per dire.
Appunto, esattamente. ma i romani hanno questa...
Hanno un'aura, hanno un ufficio stampa migliore, mettiamo così.
Un ufficio stampa migliore, quindi loro sono liberi, hanno tutti i diritti, ovviamente... È difficile, no, pensare così nell'opinione comune, che comunque il mondo romano conosceva la schiavitù esattamente come il mondo contemporaneo, devo dire, ma insomma, solo che loro la istituzionalizzavano e la riconoscevano per legge e per costume, per consuetudine, per cui siccome tutto ciò che è consuetudinario poi si pensa che sia un diritto naturale, i romani poverini pensavano che fosse un diritto naturale avere degli schiavi.
Certo.
Però questi appunto hanno un ufficio stampa migliore. Cioè,
sicuramente.
Allora, su questo terreno il Medioevo ha le spalle larghe, gli storici del Medioevo lo sanno, d'altronde la stessa parola Medioevo nasce da una polemica, no? Quindi abbastanza chiara, Medioevo. Sono gli uomini del Rinascimento che non si vogliono sentire figli dei propri padri e quindi dicono tra noi e i grandi del mondo classico c'è stato questo Medioevo, questa età di mezzo che non ha diritto di presentarsi in altro modo.
Ma noi dobbiamo accettare tutto questo oppure bisogna contrastarlo, no, per amor di chiarezza?
Ci sono tanti mestieri da fare naturalmente su questo terreno. L'amor di chiarezza è importante, però io devo dire quest'ultima ondata mi ha colpito più che non il bisogno di come posso dire, raddrizzare i torti del Medioevo di bistrattato, che io so essere molto più ricco, no, di come viene proposto, ma mi ha colpito un'altra cosa, che in realtà c'era una grande deresponsabilizzazione del mondo contemporaneo. Era una specie di trucco, di imbroglio per nascondere appunto tutto ciò che tragicamente di nero ha il mondo contemporaneo dietro questa etichetta di medievale, quindi una sorta di autoassoluzione della contemporaneità, no?
Quindi si mette l'etichetta medioevo per così si spazza sotto il tappeto tutta la polvere della contemporaneità. La colpa è degli altri, cioè sta tornando qualcosa che non ci appartiene.
Quindi noi siamo, ecco, non ci appartiene, è un residuo che ritorna indietro. E invece no, cioè uno stupro dei nostri anni è proprio uno stupro dei nostri anni, non è un residuo medievale, capito? E quindi c'è qualche cosa di, come posso dire, se non si agevola il processo di assunzione di responsabilità di una civiltà, non si riesce nemmeno a combattere tutto quel che non ci piace in questo mondo. Ecco.
Peraltro lei, ad esempio, sul linguaggio di genere e il rispetto anche delle differenze di genere, recentemente ha pubblicato un post sulla sua pagina che ricorda come in realtà era molto più semplice avere delle declinazioni al femminile di nomi, oggi sembra improbabile, no? Come giudice, eccetera.
Mi divertì molto, in pochi minuti mi misi a fare una piccola ricerchina e mi vennero fuori, anche semplicemente, io sono insegno a Siena, quindi presi un po' di documentazione di questa città e trovai un uso al femminile bellissimo, avvocata, rettrice, quindi non incarichi, non lavandaia, cioè, governatrice.
Oggi i puristi i soloni e la lingua direbbero che sono termini brutti, che non vanno utilizzati, che c'è troppo politically correct, eccetera, eccetera. Senta, dicevamo di Pistoia, no? È importante perché ci sarà questo convegno molto bello il 17-19 maggio, una nuova cultura del consumo, paradigma italiano ed esperienze europee in tardo medioevo. Cosa ancora c'è da insegnarci il medioevo? Non solamente dal punto di vista della ricerca, ma anche su temi così attuali come quello appunto del consumo, che ancora una volta.
Ma noi ci siamo posti questo tema perché ci pareva stuzzicante, come posso dire. La domanda di fondo era questa: se è giusto dire che nel XV secolo l'Italia vede nascere questa nuova cultura del consumo. Perché le fonti iconografiche o anche gli inventari post mortem nelle famiglie più abbienti mostrano questo mondo di oggetti che si spalanca, no? Che diventa tanto più largo. Quindi vorremmo capire se questo fenomeno ha riguardato solo l'elite oppure che hanno scoperto il piacere del lusso, oppure è stato più ampio, ha avuto un carattere più generale. Però mettere le mani su questa cronologia e i caratteri di tutto questo, vedere chi sono gli attori, no? Gli uomini e le donne, i gruppi sociali, le famiglie signorili, il clero, le borghesie, i contadini e così via, come si rapportano agli oggetti, alle cose o al mercato dell'usato e così via, ci sembra che possa essere stimolante veramente anche per portare le persone a riflettere sull'oggi. Io penso ai nostri ragazzi, in fondo il lusso dei giovani del 400 è un po' l'antenato dell'iPhone, no? Cercare di ottenere l'immagine più lussuosa, più bella, più brillante, oppure appunto può servire a riflettere sulle nostre mode alimentari, nel mangiare, nel bere, oltre al vestirsi alla moda, no? O gli oggetti che si tengono a casa più o meno superflui. Loro magari avevano le carte da gioco, i gioielli, noi appunto abbiamo l'iPhone e altre cose che servono anche a questo riconoscimento sociale. Quindi ci è sembrato un tema. Questo centro ha 55 anni di vita, quindi è un centro importante che si occupa di storia medievale a livello italiano e europeo, e ha sede a Pistoia appunto, e ha prodotto sempre dei convegni e dei volumi di notevole interesse, sono rimasti dei punti di riferimento. Contiamo che anche questo ci possa dare degli elementi, magari poi per confrontarsi anche nelle scuole o con i nostri giovani, dando la profondità del tempo a problemi che poi ritroviamo anche nella nostra contemporaneità, rapporto con gli oggetti, no?
Questa è la cosa giusta da fare, piuttosto che mettere la polvere e la contemporaneità sotto il tappeto, come dicevamo. Grazie.
Grazie
alla professoressa Gabriella Piccini, e appunto invitiamo tutti. Il convegno è aperto, si può partecipare tranquillamente.
Certamente,
invitiamo tutti.
Partecipa, venite numerosi, 17-19 maggio a Pistoia, che è anche una bellissima città, quindi ci si sta pure bene.
Una nuova cultura del consumo. Buonasera, grazie di aver partecipato.
Arrivederci. Grazie.